18-16 minuti, dunque vi dicevamo ci ha raggiunto Ederbert, bentornato in questi studi. Ahimè, a tutti tocca lavorare, quindi oggi si cambia orario, vediamo se questo rimarrà anche per le prossime puntate, ma insomma tanto lo sapete che voi dovete stare sintonizzati su sta radio, quindi...
sì, questo a prescindere. Come va, Eder?
Bene.
Bene,
un po' stanco però, bene.
Dai,
un po'
dai.
Di freschetto, arriva il freschetto,
No. Senti, ci mettiamo a parlare... Sì, beh, dai, beh, per un colombiano questo sì. Sarebbe il, per uno della Siberia questo sarebbe un'estate, per esempio. Ed dicevamo, ci mettiamo a parlare un po' dell'attualità, di qualche informazione di questi giorni, per dopo sì addentrarci nella seconda parte dell'argomento che stiamo sviluppando da settimana scorsa, cioè le multinazionali del petrolio in Colombia, rispetto ai contratti che ci avevano, i contratti leonini che ci avevano per esempio con lo Stato colombiano, come sono cambiati questi contratti, eccetera eccetera. E in questa parte ci metteremo a parlare di due casi in particolare che non vengono dalla Colombia, sto parlando della Bolivia e dell'Ecuador, con il presidente Evo Morales e Rafael Correa rispettivamente, che hanno provato giustamente a cambiare questo rapporto con le multinazionali. Cominciamo allora dell'informazione. Pure la Colombia messa lì dentro di questi Pandora Papers.
Prima di tutto, buongiorno a voi.
Buonasera.
Beati voi che.
Beati noi.
Che state a casa sentendo.
Esatto. Ragazzi sul divano.
Facciamo una cosa. Prima di tutto, facciamo un piccolo informe, perché mi sembra interessante, curioso almeno.
Vediamo.
L'ultimo informe della Pandora Papers.
Sì.
Carta di Pandora. Hanno riportato un sacco di politici colombiani molto interessanti.
Pure colombiani.
Che hanno un sacco di soldi nei principali paraisi, fra virgolette, paraisi fiscali. E fra quelli sta due ex presidenti di Colombia.
Chi?
Gaviria e Pastrana. Però lo più curioso è che sta il capo, il massimo capo dell'Ufficio delle Entrate di Colombia.
Davvero?
L'Ufficio delle Entrate di Colombia si chiama Dian.
Dian. E lui, grande.
Lui, che è lo stesso personaggio che va alle piccole imprese, alle piccole, e le strangula perché non pagano le tasse, lui stesso ha un conto bancario
in un paradiso fiscale.
Queste cose.
Sì, perché ricordiamo, perché forse qualcuno gli sfugge, Eder, un paradiso fiscale no sono questi posti in questi paesi.
Un paradiso
paesi,
fiscale
isole,
è una
stati...
cosa, no, sono, in Italia dovrebbe essere molto normale, perché in Italia ci sono due paradisi fiscali, al minimo. San Marino e il Vaticano.
Sì.
Yeah? Quindi dovrebbe essere un discorso molto molto normale.
Dove non si pagano le tasse, no? Dove la gente va, mette i soldi.
Zone dove le persone portano i soldi senza fare molta chiarezza da dove sono usciti.
Praticamente nulla.
Le mettono in un conto corrente, in dollari o in oro o in euro, o che è una valuta che è. Non pagano praticamente le tasse, le evadono nel paese d'origine e fanno una montagna di soldi.
Sì.
E ricordo che in Italia ci sono due paradisi fiscali, quindi dovrebbe essere un tema molto comune.
Sì, dentro però sono due stati indipendenti. Cioè
sì, teoricamente indipendente, perché Italia e San Marino onestamente non mi sembra così indipendente.
Guarda, spero che non ci ascolti nessun sanmarinese, perché forse
le frontiere di San Marino mi sembrano molto permeabili, quindi e già sappiamo che la maggioranza delle persone italiane che hanno veramente soldi teoricamente residono in San Marino.
Sì, tantissimi comunque i paesi coinvolti in questi Panama Papers.
Questo è un'analisi che hanno fatto intorno a 200 giornalisti di tutto il mondo e hanno preso informazioni di praticamente di politici, alti funzionari e famiglie potenti di tutto il mondo.
Sì, veramente.
Fra altre cose che dimenticavo, c'è anche il ministro, ex ministro di giustizia, adesso ambasciatore in Cile, con un conto in quello.
Bene.
Va bene, lasciamo così, era soltanto un'informazione.
Restiamo in Colombia, ma per parlare del discorso.
Io lo parlo soprattutto per il capo dell'Ufficio delle Entrate in Colombia, che è lo stesso che le sconta, le toglie, l'IVA e gran parte delle tasse alle multinazionali in Colombia.
Bene, Eder.
Quindi è per quello, la relazione è su uno a uno, non è che mi piaccia dirlo o no. Facciamo un piccolo riassunto. Abbiamo parlato che in Colombia gli accordi con le multinazionali erano intorno a un contratto che lo chiamano 70-30. 70 per le multinazionali, 30 per il paese, paese dove si trova il petrolio. E quello sono contratti tipici, non sono, se fanno soltanto in Colombia, se fanno praticamente, se lo propongono a tutti i governi, certo, del mondo. E i governi più deboli li accettano perché sono governi deboli e corrotti, soprattutto perché sono corrotti. Dopo dimostrerò perché. E dopo abbiamo parlato che con i nuovi contratti si stava parlando del 98%, 99% e qualcuna volta 100% per la multinazionale, e il resto, se è che rimaneva qualcuna cosa del resto, rimaneva per il paese originario. Abbiamo parlato che anche in Colombia l'anno scorso il governo colombiano ha ritornato soldi alle multinazionali per il compito di 82 milioni di peso,
82 milioni,
e allo stesso tempo ha ricevuto delle transnazionali 8 milioni, ossia il 10%
quello
che il governo fa, lascia, riceve. Abbiamo parlato di tutta questa storia, abbiamo detto che era un tema molto complesso e che tutto si avvala con i chiamati trattati di libero commercio. Abbiamo parlato, dato il dato, con perché mai i popoli di Chiapas, Messico, si erano fatto fare una rivoluzione per un trattato di libero
appunto,
commercio,
per l'applicazione del trattato là.
Abbiamo detto che in Colombia erano intorno a 16 trattati, abbiamo parlato del grado di inquinamento radioattivo che fa il nuovo sistema di esplorazione del petrolio, fracking.
Bene.
E poi abbiamo detto che c'erano altri governi che avevano fatto diverso.
Perché,
e questo è il tema di oggi.
Appunto, avevamo spiegato tutto questo, Eder aveva descritto molto bene le condizioni, bene, come sono cambiate le condizioni dei contratti delle multinazionali petroliere per arrivare a due casi che ci hanno proposto una forma diversa di vedere e di difendere, che ne so, mi permetto di dire, gli interessi non dei popoli ma degli stati almeno. Così lo dico, i casi erano quelli della Bolivia e quello dell'Ecuador, no, Eder?
Sì, sì, propriamente il caso che sto studiando erano Bolivia e Ecuador. Diciamo qualche cosa. Ecuador aveva un contratto un po' peggio
che
il di Colombia. Il contratto dell'Ecuador era 82% del petrolio che usciva.
Sì.
Erano le gananze, erano per le multinazionali.
Ok.
Soltanto il 18 dovrebbe tornare il Brasile, il Bolivia, 82% alle multinazionali, 18%
okay.
Teoricamente al governo boliviano.
Aspetta, dell'Ecuador o della Bolivia stiamo parlando?
De Bolivia.
Ah, okay.
Bolivia. Stiamo parlando di Bolivia, che il presidente nel 2006 ha salito al potere, Evo Morales, che è veramente interessante. Interessante in tutti i sensi, molto più interessante di lo che può sembrare. Queste in Bolivia c'era una cosa un po' assurda, però non è così assurda, cioè assurda per noi di capire, perché è difficile capire, era che i contratti con le transnazionali del petrolio e con le mine diceva: Bolivia es propietario del petróleo cuando está sotto terra. En el momento que esce, que se llama boca del pozo, la propiedad diventa de la transnacional.
Bien.
Mejor dicho, es como diría haber muchos soldi pero no poderlo usar mai.
Certo, sta, finché sta là sottoterra è tuo.
Che sta sottoterra
non
tuo.
Succede niente, vedi che
con
fai.
Con l'oro, con il certo. litio e con qualunque prodotto che sta sottoterra è del popolo boliviano. E nel momento che esce, diventa, cambia proprietario. Di chi diventa la proprietà? Della multinazionale che ha fatto uscire il petrolio.
Appunto, certo.
Ossia, che ha fatto. Il che ha messo la trivela e ha estratto il petrolio. In quel senso il governo boliviano aveva soltanto il 18% del petrolio o delle gananze del petrolio. Dopo possiamo parlare, perché non era un 18, era molto di meno, perché lì c'erano anche, come in Colombia, sconti di tasse, sconti per l'importazione di macchinarie, eccetera, che diventano una cosa molto simile a lo che sta diventando in Colombia. Il governo Evo Morales, che sale per elezione popolare, non lo possiamo dimenticare, perché qua moltissime delle persone con le che io parlo mi parlate di Evo Morales come un dittatore.
Ma con chi ti rapporti? Ma con chi ti rapporti?
A me, quando dici certe cose, io dico, ma questo vent'anni.
Mi rapporto con un sacco di italiani.
Vabbè,
no. Ma con chi hai relazione? No, no, cioè, no, con chi ti vedi?
C'è un sacco di ignoranza.
No,
c'è
questo è vero.
C'è un
certo.
sacco di ignoranza, perché l'ignoranza è voluta. È voluta soprattutto perché in queste nazionalizzazioni che farà Evo Morales, nazionalizza anche imprese di proprietà italiana.
Ok.
Quindi.
No, stanno rosicando gli italiani, perché
no, se a dire una cosa che è un dato storico, non è colpa mia. Oh.
No, quello che ha fatto Evo Morales, certo, ti chiedevo se gli italiani con i quali parlavi ti rosicavano per quello che ha fatto Evo Morales, però lasciamo.
Sì, soprattutto adesso, dopo che si le ha fatto il golpe di Stato, l'ultimo golpe di Stato con Inés.
Shagnes è il cognome, non mi
vabbè,
ricordo già dove
cognome. Con lei, che è entrata con la bibbiona gigante.
Sì, è vero.
Quella che incluso ha vincoli con il narcotraffico in Colombia, dopo possiamo parlare di quello.
E in un'altra.
Si è sposa di un famosissimo narcotrafficante colombiano.
E per quello sarà arrivata allora lì in Bolivia. Però dicevamo, arriva e sale nel 2006 al potere Evo Morales per le elezioni popolari. Questo non c'è nessun dubbio. E quindi Evo ricomincia a vedere queste cose.
E poi, dopo soltanto di 3 mesi che stava nel potere, per il 1° di maggio del 2006,
sì.
fa una irruzione con l'esercito alle pozzi petroleri e nazionalizza di un solo colpo tutto il pozzi petroleri idrocarburi di Bolivia. Le nazionalizza, e questo fu come la bomba atomica in America Latina, perché fu il primo governo che lo aveva fatto. Es el primo gobierno que lo habían fatto. Ya le habían dicho: si se nacionaliza el petróleo, las multinacionales prenderán vía y se la andrán. Voy le han dicho: guarda que te amasan. Dopo le hanno detto, sei matto, non si può fare, è impossibile. Lui arriva con una parte dell'esercito fedele a lui, che in quella epoca c'erano e abbastanza bravi, e nazionalizzano tutto l'idrocarburo del paese Bolivia. Dopo di quello vendranno altre nazionalizzazioni, però le possiamo parlare dopo. E butta un contratto per tutte le multinazionali che volessero lavorare in Bolivia. E il contratto è molto semplice: 82% per il governo boliviano o per il popolo boliviano, perché in questo caso sì si può parlare del popolo boliviano, e 18% per le multinazionali.
Ha invertito le percentuali
e ha fatto una cosa che è ancora più bella: il petrolio dentro della terra o all'interno della terra e fuori della terra è proprietà di Bolivia.
Bene.
Di tutto il popolo boliviano, non è proprietà di nessuno che lo possa estrarre. Le multinazionali che vogliono lavorare con noi sotto queste condizioni, ci parliamo. Se no, andate via, è finito il problema, non c'è problema, lasciamo andare,
Perché comunque penso che pensava Evo, se il petrolio, anche se lo estraggono, non resta niente per il popolo boliviano, allora è meglio che resti lì, sottoterra.
Se per esempio in Colombia, con i nuovi contratti, stiamo perdendo 76 bilioni di pesi all'anno e se portano via il petrolio, per me è molto più semplice lasciarlo lì,
appunto,
e quando c'è bisogno vediamo come lo estraemo, come è lo stesso che ha detto, che non so se lo cumplirà, Castillo,
il presidente
neopresidente peruviano, che sembrerebbe che è un personaggio interessante in alcune facette, in altre non tanto, però lasciamo a Castillo, pues stiamo parlando di Evo, e quindi le hanno detto che non si poteva, che quello.
Comunque
ovviamente le multinazionali hanno accusato a Evo Morales di comunista, di ignorante. Oggi è sentita una lunghissima conferenza a Evo Morales. Purtroppo io mi informo in lingua madre, spagnolo, mi dispiace l'italiano, però
ma non credo che le dispiace,
c'è un sacco di informazione in spagnolo interessantissima sopra quello che non le ho potuto trovare in italiano, quindi mi informo in lingua spagnola,
certo.
E le dicevano che stava un po' matto, che stava fuori di testa, incluso il stesso Fidel Castro le aveva detto quello si può fare, però fai molta attenzione perché te fanno fuori. Poche parole, una settimana prima è quello, o sea, una settimana prima che si nazionalizzasse el idrocarburo in quella zona del mondo. Poi le multinazionali, soprattutto brasiliane e spagnoli, si hanno messo le mani nei capelli. Perché? Perché le multinazionali del petrolio brasiliane e spagnola, la Raison spagnola, avevano grosse inversioni in Bolivia, però certo, veramente grosse, e ovviamente secondo loro non si poteva fare. El studio che aveva fatto previo al decreto Evo Morales aveva ordinato fare, lo dice molto chiaro, non l'ho fatto io, me lo hanno fatto con un gruppo di volontari, diceva che le multinazionali, guadagnando il 18%, guadagnavano abbastanza per recuperare le inversioni e aver profitto nella loro impresa, nel loro, che non erano certo che perdevano soldi, che non erano certo. Allora, in quel momento ricordo bene che Evo Morales ha uscito da Bolivia, è andato a Mosca a parlare con Putin,
sì,
sobre questa regalie, come fare quel contratti, e per ritornare a Bolivia ha avuto un problema organizzato e sistemato per due governi, principalmente il di Spagna e il d'Italia, che era vietare che l'aereo del presidente Evo Morales, o dove andava, dove stava il presidente Evo Morales, potesse sopravvolare cieli europei. No, nessuno aveva chiesto neanche atterrare, fare una sosta, no, soltanto andare sopra il cieli europei, e quello se sono stati vietati.
Lo spazio aereo proprio del cielo.
Sì, non si trattava nemmeno, come diceva Eder, no, di fare uno scalo, di atterrare, semplicemente per andare da Mosca a Bolivia doveva sorvolare lo spazio aereo europeo. Spagna e Italia hanno chiesto o hanno cercato direttamente di impedire che questo fosse possibile, e quindi diventavano veramente guai importanti per Evo Morales, che si vedeva praticamente bloccato a Mosca, credo.
Sì, si è rimasto bloccato a Mosca durante qualche giorno, e il problema è diventato un problema di politica internazionale molto complesso, perché non possiamo dimenticare che anche il governo si è fatto una riunione urgente del governo latinoamericano, che hanno alzato molto la voce e le hanno detto ai governi europei: lasciate entrare il nostro presidente di Bolivia a territorio boliviano, o noi facciamo, cancelliamo i contratti commerciali con voi.
Certo, perché allora, correggimi Eder, ne sono sicuro che hanno provato, diciamo, a fare leva su questi interessi commerciali, soprattutto penso al blocco del Mercosur, però pure il blocco andino, al quale appartiene pure la Colombia, e anche mi sa di non sbagliare nel dire che erano i tempi pure dell'UNASUR, che è stato un progetto istituzionale di livello continentale molto interessante, che veramente aveva unito o faceva partecipare a tutti i 10 paesi, tutti i 10 stati del Sud America, escludendo, sapete, le Guyane francese, l'altra, il Suriname, e credo che erano tempi in cui si poteva fare anche forza politicamente di una forma diversa, e così in blocco ovviamente si sono schierati con Evo Morales.
Non possiamo dimenticare che in quel momento stava Lula in Brasile, Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa, si no es barrio, en Ecuador, la Kirchner en Argentina.
¿2007? ¿Hay de todo? ¿Cuesto?
2006.
Allora ancora Kirchner Néstor.
Néstor.
Ancora Néstor Kirchner.
Néstor, sí, que, sí. Néstor que era molto più interessante che la moglie, quello bisogna dire.
Beh, ma lei se potrebbe aprire un altro capitolo. Sì, non
portare questi,
non andiamo fuori tema.
Vabbè, comunque, stava... incluso i governi di destra latinoamericani, fra quello e colombiano, hanno preso una posizione unificata in quel momento a favore di Evo Morales.
Sì, sì, sì.
Quello bisogna riconoscerlo, perché non fu soltanto la sinistra che lo stava chiamando.
Però per questo ho fatto riferimento al progetto di UNASUR, sì, perché mi sa che attraverso veramente l'UNASUR è stato possibile che, come dici tu, anche i governi di destra come colombiano comunque si sono schierati con Evo Morales. E come finiva questo, ricordiamo?
La fine ha finito come dovrebbe finire, e hanno autorizzato l'aereo presidenziale Evo Morales.
Certo.
Se non sbaglio ha fatto una sosta in un paese europeo, se non sbaglio era Olanda o uno di questi, non ricordo bene, e è arrivato a Bolivia sano e salvo. Ovviamente, fra altre cose interessanti, è arrivato a Bolivia e ha continuato su politiche di nazionalizzazione. Sì. Una cosa interessante, che non lo sapevo, l'ho saputo questi giorni, il governo di Kirchner ha chiamato a Evo Morales e gli ha detto: guarda, facciamo una cosa, se le multinazionali dicono che non possono invertire nei pozzi petroleri in Bolivia, diciamo che Argentina lo farà. Ovviamente Argentina non lo aveva pensato fare, non lo pensava fare, però ha fatto la finta.
Guarda che c'è un altro che lo fa, un po' così, no? Sì. Guarda che c'è un altro. E forse ci ripensa. Meglio se mette, meglio che metta mano lo Stato argentino, ma forse alla fine ci provo. Evo Morales alla fine è arrivato ai nostri giorni. Dico, non lo hanno fatto fuori?
No, non l'hanno fatto fuori, hanno cercato di farlo fuori al minimo 4-5 volte dopo di quello, e hanno fatto un golpe di Stato assurdo.
Questo sì.
Non molto tempo fa. E come se fosse poco, in quel momento c'era l'elezione in Brasile, stava nell'elezione, e ovviamente questa politica non le favoreceva molto al governo del Brasile. Però una frase per la storia è che il presidente Lula lo ha detto: Bolivia è un paese povero, il più povero dell'America Latina, e oggi abbiamo bisogno di essere solidari con loro.
Sì, è vero.
E con questo implicava che le multinazionali del petrolio brasiliano dovrebbero accettare il contratto con di quella forma che...
Ed era importante questo gesto, ed era importante...
È simbolicamente molto importante.
Perché?
Molto.
Perché dobbiamo capire che Petrobras c'ha un atteggiamento, soprattutto in Bolivia e Paraguay, imperialista, e che Petrobras, forse sto esagerando, ma è uno dei fattori che determinano i governi nel Brasile. Cioè è una cosa indipendente, non vuol dire che il presidente Lula, cioè il capo dello Stato, può veramente comandare o decidere cosa succede... su Petrobras, no? Cosa fa Petrobras? Quindi era importantissimo che lo dica, perché non era scontato che Petrobras, essendo una azienda, una petroliera brasiliana, dica: ah sì, certo, il nostro presidente ci ha chiesto questo, ah sì, certo, va, allora lo faremo. C'era una disputa molto molto forte, il gesto ci voleva di Lula ed è stato importantissimo.
E non possiamo negare che Brasile è il titani di tutta America Latina. Brasile da solo è 4-5 volte più grande di lo che oggi è tutta l'Unione Europea. È un paese veramente impressionante, una capacità,
certo,
economica e politica indiscutibile per qualunque paese latinoamericano. Brasile è senza dubbio un paese immenso, immenso, non soltanto immenso, potrebbe essere un continente.
No, ma è un gigante in tutti i sensi.
Tre fasi orari, per fare un solo esempio, è un paese che macroeconomicamente gestisce non soltanto l'economia di Brasile, sino l'economia di paesi come Cile e Argentina, che sono dipendenti assoluti dell'economia brasiliana.
Certo.
Nel momento che crolla l'economia brasiliana, sono guai per tutto il cono sur di America Latina.
Torniamo a Bolivia, o dici se c'è qualcosa prima di metterci con il caso di Rafael Correa? Per
torniamo
chiudere.
A Bolivia, no, è che Bolivia è molto interessante. De Correa, vediamo se lo posso fare, però le Bolivia è molto interessante. Le avevano detto al popolo boliviano che se facevano questo si perdeva l'inversione che le multinazionali facevano in Bolivia.
Certo.
E per fare un solo dato, Bolivia aveva avuto inversione nel 2005 por 5.900 millones de dólares en cueste multinacionales. 5.900 millones de dólares.
5 miliardi, quindi.
Sí, sí, 5
miles de millones, 5 miliardi.
E en un solo año, dopo las nacionalizaciones.
Sí.
Mario Héctor. Espera, facciamo una cosa. 5.900 milioni di euro aveva investito le multinazionali al 2005.
Al 2005, sì, vabbè, già. Più di 5 miliardi.
Al 2014, sì, avevano investito 31.500 milioni di euro.
31 miliardi?
Di dollari.
Sì, sì, di dollari.
31,5.
31 miliardi e mezzo di dollari. Quindi si era passato da 5 miliardi.
Passano in una inversione all'anno di 300 milioni di dollari nel,
sì,
2005,
sì,
a un'inversione annuale di 11 mila milioni di dollari.
Di nuovo, la prima qual era? 500 milioni?
5.900.
Ah, 5 mila, quindi di nuovo 5 miliardi a 11 miliardi, ok.
All'11.
Più del doppio.
Passano di 300 milioni di dollari a 11 miliardi. 11 miliardi di dollari inversione anno. Passano ad avere 500 laboratori a avere più di 6.000 in quel stesso campo. Passano ad avere un reddito superiore anno di 5.400 miliardi di dollari. Lo che vuol dire che dopo la privatizzazione la industria di idrocarburi di Bolivia stava crescendo fra il 15 e il 20% in più che con tutte le politiche neoliberali.
Sì, ma non è la data nei numeri.
Cioè, è un dato impressionante.
Sì, sì.
Era moltiplicare. Allo stesso tempo il governo stava ricevendo intorno all'82% in più di tutto il prodotto.
Certo.
Il contratto aumentavano a quella velocità e allo stesso tempo le inversioni aumentava intorno al 10-12% all'anno. In 10 anni si è moltiplicato quasi per 2. È una cosa impressionante. Era tanto che in quel momento il paese Bolivia comincia a crescere, il paese che più cresce macroeconomicamente di tutta America Latina è Bolivia, e comincia a crescere ancora più una crescita annuale più grande che la stessa Cina. E empieza
questo dato, mi sembra,
e empieza non soltanto quello, a fare contratti che sono molto interessanti con il gas. Come voi tutti sapete, dietro il petrolio viene un altro grande affare, che è il gas.
E Bolivia c'ha più gas che petrolio.
E Bolivia ha più gas che petrolio. Adesso ha più litio che petrolio, che gas, ecco, e che tutto l'altro. Però il litio lasciamolo qua, fra un minuto te lo parlo. Allora, con quel contratto del gas lo hanno fatto ancora più bello. Hanno fatto l'85% per il popolo boliviano e il 15% per le multinazionali, dei quali questi 15%,
sì,
7 era per pagare l'inversione.
Bene.
E 8 come per guadagno e il profitto delle multinazionali. Quando finivano di pagare l'inversione, si calcolava in 10 anni.
Sì.
E le multinazionali dovrebbero portare via soltanto l'8% di tutto il gas, cioè del guadagno. Già abbiamo detto che tutto quel recurso si hanno nazionalizzato e erano proprietà del Stato boliviano, che fino al 2006 non era.
Ok, così. Scusa, quindi si prendevano le multinazionali nel caso del gas il 15, ma finché pagavano l'inversione. Una volta che finivano di pagare l'inversione, cioè che recuperavano i soldi delle inversioni, passavano a prendere ancora di meno, cioè
l'otto.
Cioè hai, cioè tutti i soldi indietro di quello che hai messo qua per guadagnarci, sì, allora ti prendi solo l'otto. Perfetto.
Sì. E fu così perfetto il contratto che tutte le multinazionali dopo facevano la fila.
Addirittura.
Per fare il contratto con Evo Morales. Un'altra cosa molto carina. En la parte de aspetta que lo tengo escrito,
si
lo
dove ce l'hai, Eder? Da qua di là, vedi in quel foglio, sarà l'altro.
Che belli gli appunti.
È uno di quei cinque che c'hai là.
Questo di... questo ce l'ho.
Io ce l'ho. No, perché alcuni sono doppi, guarda, scritti. Vabbè, avanti e indietro.
Dopo trovarò la zona, dopo te lo trovo.
La zona di che? Dove c'erano.
In Bolivia c'è una zona bellissima, veramente bella, che è l'oceano più grande di sale che esiste nel mondo.
No, sì.
Il lago Titicaca?
Vicino al lago Titicaca.
Titicaca, scusate.
Porca miseria. Ujuni. Ujuni, una cosa così?
Sì, dovrebbe essere Ujuni.
Quella cosa, quello.
Se non sbaglio la geografia.
Un oceano immenso di sale. Sotto
quel salardo Ujuni,
sopra quell'immenso deserto di sale,
sì,
hanno trovato un altro oceano
di
litio.
Ah, del litio, de litio, cioè, stavamo litio, parlando del litio, vero.
Stiamo parlando del litio. Stiamo parlando dell'oro per i prossimi secoli.
Esatto.
Stiamo parlando di quello che bisogniamo tutti noi avere nei telefonini. Per che funzioni
nelle batterie,
telecamere, biciclette, macchine, eccetera.
È la nuova droga, diciamo, cioè, no, la nuova polluzione.
Ya. Come già stava fatto il decreto di nazionalizzazione di lo che stava sottoterra, quel litio è diventato automaticamente a proprietà,
certo,
del governo boliviano.
Certo.
E lì hanno cominciato a fare una negoziazione ancora più bella. El gobierno boliviano ha chiesto el 97% del tutto el litio per lui, el 3% per le multinazionali
que volevano
farla. Questo ha causato una revolución impresionante, porque se calcula que tutto el litio, el 97% de tutto el litio del mundo está en Bolivia en questo momento. Retorno al tema, il 97% di tutto il litio del mondo sta in Bolivia.
Avete capito? Quasi il 100%,
basicamente. Cioè, praticamente sarebbe quasi impossibile.
Del mondo proprio o del continente americano?
Farne a meno.
Del mondo. Il paese del mondo che più litio ha in questo momento. Stiamo parlando che sarebbe quasi impossibile pensare nelle nuove telefonie, nuove tecnologie.
Sì, senza Bolivia.
Senza Bolivia. E. Hanno cominciato, lui ha chiesto il 97 e dopo hanno arrivato al 95, però dopo moltissimi litigati, hanno litigato fra tutti, dicevano che era matto, gli hanno fatto scoppiare andare per terra un elicottero dove lui stava, e gli hanno fatto alcuni attentati. Dopo Giappone l'ha chiamato e gli ha detto va bene, e gli ha detto no, non va bene, non va bene, non va bene, perché non va bene, perché lui ha detto io non ho bisogno di esportare il litio, io ho bisogno di creare l'industria per fare le batterie qua in Bolivia.
Cioè, io allora, vi concedo allora questa piccola percentuale, ma non la porterete, non venite qui porterete, per rubarla, no, ma dovrete comunque lavorarla qui.
Il litio si trova lo che si chiamano sale di litio.
Sì.
Il sale di litio è una specie di sale, per quello che chiamano sale, è una polvere.
E non è un caso che sia il marzalato.
Che si bisogna lavorare. Quindi le hanno detto: guardate che non avete la tecnologia. E lui le ha detto a Giappone, la portate voi, qual è il problema? Non avete le persone capaci di farlo. Le ha detto, molto semplice.
Farete formazione.
Fate formazione, noi cerchiamo boliviani, voi le fate il corso, le fate la borsa di studio, lo portate a Tokyo, non lo so dove, a fare quello, e poi ritornate qua. Ritornate qua e cominciamo a lavorare. Sono andati il tempo così. Dopo si hanno avuto le elezioni dove ne hanno fatto il golpe di Stato, e non possiamo dimenticare che un personaggio molto famoso per voi, perché non ricordo il nome, che è il proprietario della Tesla, uno degli uomini più miliardari.
Elon Musk.
Elon Musk.
Elon,
che non è esattamente
io
un
per
nome.
Fortuna non ricordo il nome di nessuno di quei personaggi così famosi. E lui lo ha detto pubblicamente: il golpe di Stato in Bolivia lo abbiamo fatto per il litio, perché non possiamo lasciare una risorsa così importante per il mondo a mano di un personaggio che vuole bene il suo paese, in poche parole.
Grande
lui. Grande lui, e così lo ha detto, e così lo ha fatto.
Così l'ha detto, senza così lo ha fatto. Sulla linea.
Hanno finanziato il golpe di Stato di Bolivia, fu finanziato per le multinazionali, fu finanziato per il narcotraffico colombiano, fu finanziato e patrocinato per la OEA con Almagro, il uruguayano Luis Almagro, che è un personaggio molto, molto drammatico, però bisogna studiarlo.
Lì ci vorrebbe un altro anno di trasmissione.
E quello se bisognerebbe un altro anno di trasmissione. E queste sono le conseguenze di andare incontro alle multinazionali. Però non possiamo negare che Evo Morales ha fatto salire lo stipendio in meno di 10 anni da 400 boliviani a 2200 boliviani.
Bene.
Che era il paese prima di Evo Morales. Prima Evo Morales, l'ultimo in quanto proporzione di stipendi di America Latina.
Sì, io mi ricordo quando
dopo che Evo Morales, sì. Dopo che Evo Morales ha fatto queste politiche, ha uscito entre i primi in pagare stipendi in America Latina. Ha passato del 38% di povertà assoluta al 10, al 18, qualcuno in 2014 stava al 18% e ha lasciato un paese con il 10% di povertà assoluta.
Sì, ma
ha passato il 38, non dimentichiamo mai.
Sì, sì, sì.
Ha passato il 67 più o meno 67% di analfabetismo a zero in meno di 10 anni. È un paese che ha cresciuto. Dopo possiamo parlare perché gli hanno fatto un golpe di Stato e perché un grosso settore della popolazione boliviana non sta d'accordo con Evo Morales, però quello darebbe per un'altra puntata, sì. Che non vamos a finire oggi.
Però no, questa parte finale è importante, perché con questi dati si capisce come il cambiamento che è riuscito a fare Evo Morales rispetto ai contratti con le multinazionali si è tradotto in una cosa concreta per la popolazione, perché sono numeri, ma dire che lo stipendio medio è passato da tanto a tanto vuol dire miglior qualità di vita per le persone.
Da 400 bolivar a 2000 bolivar, non so se vi rendete conto.
È tantissimo.
5 volte di più.
Sì, ma poi ho fatto un lavoro pure io, so, di anagrafizzazione, per cui c'era tantissima popolazione indigena boliviana, che tra l'altro era a rischio proprio per i discorsi che facevamo della proprietà terriera, no? Ma se tu non esisti, se da nessuna parte no, tu esisti solo in quanto presenza sulla terra, se tu non esisti perché non hai un documento, non sei registrato in anagrafe, è difficile poi che tu sia visibile. Vabbè, quando succedono delle cose.
I cambiamenti che è riuscito a fare, dicevo, Morales in questi contratti significano tutte queste cose. Dopo è stato interessante quel riassunto che hai fatto rispetto a chi stava dietro del colpo di Stato. E avete visto, avete sentito che ha elencato Eder, che personaggio? Elon Musk, no? Come direi, rappresentante di questi miliardari maledetti infame, perché ovviamente c'è l'interesse sul litio. Ovviamente gli Stati Uniti o il narcotraffico colombiano, perché ricordiamo che ancora, anche se lo spiegava in altre puntate Eder, la coca pure si produce in Colombia e hanno cominciato a produrre quella di cui ne hanno bisogno. Ancora la Bolivia penso che deve sicuramente fornire coca. E dopo la OEA, perché? Perché politicamente la OEA, dopo sono servi dei servi dei servi, no? Sono i servi politici di quelli economici. Certo, politicamente non gli serviva, non gli conveniva avere un governo come quello di Evo Morales.
No, scusa, poi se Elon Musk afferma.
Ma questo l'ho fatto, sì.
Cioè, voglio dire, la sfacciataggine con cui Elon Musk tranquillamente, come se stesse facendo gli auguri al figlio, dice noi eravamo dietro quel golpe, ci fa capire quanto queste persone sono intoccabili, quanto, per quanto si dichiarino colpevoli, no? Poi sanno che lo possono dichiarare i giornali senza che assolutamente vengano toccati in nessun modo.
C'è una cosa interessantissima, Bolivia, è che il dati possiamo fare moltissimi del crescimento di Bolivia. Bolivia passa ad essere il paese più povero d'America Latina a stare entre los primos due più ricchi d'America Latina in meno di 10 anni. Vabbè, facciamo così per il momento. Voglio cambiare un po' di paese, guardare un po' più al nord.
Non abbiamo proprio tantissimo tempo.
Però, no, prossima settimana facciamo Ecuador.
No, facciamo Ecuador in 5-10 minuti.
Sicuro?
Dai, minuti. Molto simile.
Un quarto d'ora ce l'abbiamo.
La proposta è molto simile.
Allora andiamo in
Ecuador. La proposta è molto simile. Ecuador ha imparato moltissimo da Bolivia, però io quello volevo, io prendere prima Bolivia e dopo l'Ecuador, perché Bolivia è il che ha fatto scuola in questo.
Ok.
Quando il compagno che ho mi parla mal di Evo Morales, io le dicevo, quando voi imparate a fare un contratto con le transnazionali come l'ha fatto Evo Morales,
ne parliamo,
se no lascia stare. Ecuador che ha fatto? In poche parole, una cosa che Colombia non ha potuto fare. Colombia non ha voluto o non ha potuto fare una cosa molto importante. Fa un contratto, l'invierte 70-30, 70 per il popolo ecuatoriano, 30 per le multinazionali, con una condizione fondamentale: la multinazionale non ha il diritto di esportazione del petrolio. Il petrolio che esce de bocca de pozo rimane come proprietà ecuatoriana. In Colombia non è così. In Colombia, se Colombia vuole comprare il petrolio nazionale colombiano, se lo bisogna comprare alle multinazionali a prezzo internazionale, però lo compra a prezzo internazionale a bocca de pozo. Lo che vuol dire che se Colombia compra il petrolio a bocca de pozo, le costa molto di più che comprarlo a Israel, a Arabia Saudita.
Certo.
Perché? Perché Arabia Saudita le pone il petrolio nelle refinerie. Le multinazionali che stanno lavorando con Colombia, che stanno facendo uscire il petrolio colombiano, se lo vendono allo stesso prezzo, però non pagano trasporto. E il trasporto costa. Quindi, certo, perde. Il governo ecuatoriano ha messo prima un contratto 70-30. Y ha meso la compra de petróleo como monopolio del Estado ecuatoriano. O sea, el petróleo que usaba de pozos petroleros en Ecuador no podía ser venduto a no ser por el mismo Estado ecuadoreño.
Estipulaba un monopolio de Estado.
Sí, lo ha preso como monopolio de Estado. In cambio, le multinazionali ricevevano fra 25 e 32 dollari a barile di petrolio, a canica, barile, non so come domina, per ogni fra 25 e 32, e 36. Okay. 25 dollari a 36 dependendo del prezzo internazionale,
certo.
Con un promedio in quegli anni di 32 dollari al barile.
Okay.
Non possiamo dimenticare che in quella epoca il barile del prezzo internazionale del petrolio ha salito a 100 euro. Quindi il governo equatoriano stava guadagnandosi intorno a 62 dollari per ogni barile di petrolio uscito. Con quelli 62, con quel guadagno extra, il governo di Correa ha implementato una bellissima campagna di modernizzazione del paese. Fu il primo paese in America Latina in creare autostrade a 4G, ospedale per assistenza immediata, scuole, università e moltissime altre cose. Ha cominciato a sviluppare un sussidio universale per il popolo ecuadoregno. Tutto il soldi, perché moltissimi ecuadoregni ancora mi chiedono de dove Correa ha uscito tanto soldi, però sembra che la storia non la sanno leggere, non la vogliono leggere, ha uscito praticamente lì. Ecuador è il secondo paese in America Latina con più petrolio. El primo es Venezuela, el segundo es Ecuador, y yo no he capito más en vida mía cómo más Colombia teóricamente c'era poco petróleo, si siamo in mezzo de due colossi extrapieni de petróleo. O sea, prácticamente siamo como si el petróleo fosse petroleri sapesse nuove frontiere. Vabbè, comunque es un altro tema que possiamo studiare un altro giorno. Comunque, La modificazione più seria che ha fatto Ecuador era comprare il petrolio a una tassa molto sotto del prezzo internazionale. E ha comprato il petrolio a un promedio di 32 dollari barile. Se il prezzo internazionale del barile arrivava a 100, che in quella epoca è arrivato a 100,
che avevamo detto,
guadagnava.
Certo, sì, due terzi, diciamo, del prezzo, del prezzo totale.
Ovviamente, come il valore del grillo, del petrolio è oscillante.
Certo.
È oscillante, può guadagnare un po' di meno, un po' di più, però in realtà stava guadagnando sempre.
Certo.
Cosa curiosa, quando prima che Correa,
sì,
facesse questi contratti, le multinazionali del petrolio pagavano al governo ecuadoregno fra 7 e 8 euro il barile. O sea, le pagavano al governo.
Le davano, però ogni barile.
Sì, equivalente, sì, che guadagnava il Stato ecuadoregno. El Estado ecuadoregno guadagnava fra 7 e 8 euro e dollari. Sempre sto parlando di dollari, scusate se metto di euro. Dollari al barile. Dopo il governo ecuadoregno. Quel stesso barile para el Estado ecuadoreño estaba lasciando en torno a 60-70 dólares.
O sea, un barile estaba
10 volte in più.
Di nuovo.
E por quello possiamo capire.
Capiamo tutti i soldi che significa questo.
Per fare una conclusione, per finire, questo demostra una cosa simple. Los contratti delle multinazionali possono essere cambiati, possono essere modificati, soltanto se bisogna di governi con dignità e capacità per fare e rispettare al loro popolo.
Mica poco.
Ya, punto.
Mica poco.
Non c'è niente che discutere. No, eso no son incambiables, no es que sean imposibles de cambiar. Se ha demostrato en la práctica que tutta quella politica si può modificare soltanto, certo, con molta volontà, con un governo serio, responsabile e che voglia bene al suo popolo. che non se lascia vendere.
Non è un caso che appunto poi dopo tutte queste cose, per una questione di brogli elettorali, Evo Morales subirà uno, diciamo una faida assurda che porterà poi a quel golpe non solo violento per come è successo, ma insomma poi mascherava così dalla Bibbia tutti questi interessi economici, no? Entrarono, mi ricordo, nel Palazzo del Governo con questa Bibbia gigantesca, parlando di patria, dicendo tra l'altro questi indigeni adesso andranno a fare i loro riti nella selva, no? Una cosa terribile.
Eppure l'Ecuador...
era chiaro che era veramente un teatro, cioè era veramente, sembrava dico il fatto che fosse messa così sulla religiosità e questi valori della Bibbia, era un teatrino, perché comunque dietro c'erano degli interessi economici palesi. Mai si è parlato di questi interessi economici durante il golpe, no? Chi li sapeva e li sapeva leggere li andava a vedere, ma agli occhi del mondo è stato veramente fatto passare come, no?
Sì, non si faceva per la Bibbia,
la nuova borghesia, non si faceva per la Bibbia.
C'è una cosa curiosa.
Poi c'era un sacco di evangelisti.
Una cosa curiosa in questa storia che sta raccontando lei, che io sto studiando de parecchio, potremmo parlare anche di quello, che lo sto studiando de parecchio, e che influenza certi settori evangelici.
Esatto.
In America, nel mondo, nella geopolitica mondiale,
il peso dell'evangelismo, parliamo dal Brasile,
parliamo di Bolsonaro, parliamo di Trump, parliamo di Agnes en Bolivia, cómo se está gestiendo y por qué lo gestisce una sola seta, porque en realidad es la stessa.
Sí.
Esatto.
Es la stessa chiesa evangélica que están gestiendo quello.
Exacto.
Cómo lo están gestiendo y a qué punto está giocando le multinazionali, sobre todo la del petróleo.
Quello, diciamo, questo clerico a cui noi eravamo abituati, che era complice in poteri che agivano golpi di Stato, eccetera, eccetera, forse in epoca moderna, in parte, sicuramente solo in parte, viene un po' sostituito dagli evangelici, no? Mentre prima c'era uno spopolare unico di Chiesa Cattolica Romana, direi che adesso l'evangelismo gli sta facendo competizione.
Ha guadagnato tantissimo terreno.
Comunque possiamo.
Sì, stoppio dei popoli.
C'è una cosa interessante: come mai i personaggi che hanno queste creenze hanno grossi interessi nei idrocarburi? Hanno interessi grossissimi in idrocarburi. Quello non è un mistero, tutti lo sappiamo. E Bolsonaro ha interessi in idrocarburi impressionanti. La Agnes Inés ha interessi in idrocarburi.
Sì, appunto.
Direi che è così, è tutto, così. Direi che dal sud al Nord America è tutto un andare per interessi sui idrocarburi.
Però non possiamo,
in Canada.
Non possiamo dimenticare, per lasciare un sapore buono a questa storia prima di finirlo, che il governo di Evo Morales sale nuovamente al potere nelle ultime elezioni, stravincendo con Luis Arce Patacora. E le politiche stanno tornando più o meno a quella epoca.
Speriamo veramente.
Luis Arce.
Sì, tra l'altro quel breve golpe, insomma, per quello che è durato, è stato un golpe fatto di massacri,
quel colpo
di violenza, proprio.
Ovviamente con violenza, come tutti i colpi, che non è una cosa particolarmente strana, no? Però c'era una cosa molto più particolare lì in Bolivia, era il razzismo.
Esatto.
Che c'era implicito in quello. Il razzismo, il condannare le persone con la pollera, che non so se le persone sanno che la pollera era quel vestito grosso, immenso.
Sì,
sono le gonne tradizionali che usano le donne andine,
che sono grandi, sono
la pollera colorata,
yeah. Las cosas.
Yeah. Comunque, per ritornare al tema, lo che voleva dimostrare è che
si può fare.
È impossibile, e che un governo veramente serio, nazionalista, in qualunque parte dell'America Latina dovrebbe cominciare anche per vedere quei contratti. Per me non può esistere un governo veramente popolare, nazionalista,
non nel senso europeo.
No,
nel senso europeo.
No, che non possa fare quello. Ya abbiamo parlato anche la possibilità di togliere o restringere le basi militari americane e altri.
Certo.
Quindi perché? Perché dico io questo? Perché qualcuno mi sta criticando, mi sta dicendo sì. Che io che lo único che sto a fare è critica, non c'è nessuna proposta reale.
Io ma penso... se tu non sei politico, che proposta devi fare?
Vuoi fare il presidente?
Io sì sono politico.
Sì, però
sono politico anche voi. Però...
Tiene tu programma.
Sei una persona politica, ma no.
No, voglio dire.
Io penso che dietro di tutta questa cosa che abbiamo fatto in tanti giorni,
sì.
Dietro c'è una proposta.
Esatto.
Stiamo mostrando i problemi per trovare le proposte. Le persone che sanno leggere sotto linee, ossia sotto
tra le righe,
capiscono immediatamente lo che non si dovrebbe fare.
Appunto.
E in questo caso per me la proposta è molto chiara: modificare quel cacchio di contratti.
Esatto.
Modificarlo, no, appunto... o nazionalizzarli in casi estremi.
No, poi noi abbiamo fatto proprio queste trasmissioni informative perché la gente possa poi aprire un dibattito avendo delle informazioni, no? Diciamo spesso che della Colombia non si parla, di questi paesi non si parla. Io stessa, insomma, Evo Morales, quando c'è stato il golpe, sui giornali è uscito pochissimo, è uscito nelle misure in cui interessava, forse così non si potevano scrivere niente, anche perché a prendere il potere poi eravamo noi, no? Comunque la nostra replica boliviana di un sistema che viene comunque dal nostro continente, e quindi insomma ci siamo resi conto. Quello che noi speriamo di aver fatto è di dare la possibilità di darvi un'informazione da cui poi veramente possa nascere invece, si possa finalmente avere conoscenza di queste realtà e parlarne tra di noi, no? E
di credo quello che si tratta,
questa è la nostra proposta.
Dico, per questo certo. Scherzavo, non è che siamo noi a dare le soluzioni al mondo, si tratta di questo, di divulgare, di dare informazione, di creare coscienza per dopo sì agire.